Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 18.
Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio, è d'accordo? Con una minoranza.
Vabbè, auguri.
E qui.
Buonasera cari amici radioascoltatori, benvenuti nel nostro spazio insieme qui su Nova Radio, in onda con Mai Partiti ogni due mercoledì alle 18.30 ed oggi è l'ultimo mercoledì di marzo, fra pochi giorni sarà Pasqua e noi abbiamo pensato di dedicare questa puntata ad un fatto, insomma un fatto di cui sicuramente avete sentito parlare, è la targa per i DDN su Ponte Vespucci e tutto l'iter che ha subito e quello che ancora non riesce a, come ancora la vicenda non riesca a vederne una fine dignitosa, diciamo così. Ne parleremo fra poco con Dimitri Palagi, consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune, ma c'è una raccolta firme lanciata su www.firenzesolidale.it. Tante le associazioni e le reti che l'hanno richiesta e hanno fatto un appello pubblico al sindaco, mi viene in mente appunto Rete Antirazzista Fiorentina, la Comunità delle Piagge, Anelli Mancanti, Umani per Resistere, Diaconia Valdese, Arci, insomma davvero tante. L'appello al sindaco è per un'azione, no? Perché si agisca in modo formale e chiaro, perché questa situazione è surreale e inaccettabile. Dunque, insomma, ne parleremo, vi dicevo, tra poco con Dimitri Palagi, che avremo ospite nella nostra trasmissione per la prima volta, e poi racconteremo la storia di Sly. La storia di Sly, che, come sapete, insomma, ci piace ogni tanto fare incursione nella vita di persone che sono arrivate a Firenze e che hanno avuto il loro percorso e che magari di quel percorso ne hanno fatto anche un'esperienza, come in questo caso, davvero positiva. E insomma, non vi svelo troppi dettagli, non spoiler, come si dice, perché è veramente una storia molto bella, la sentiremo fra poco. Quindi io vi chiederei per favore per la prossima mezz'oretta di mettervi comodi, comodissimi, e ascoltare, non cambiare canale, e ascoltare Mai Partiti.
Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 18.
E buonasera a tutti cari amici radioascoltatori, è un piacere per me parlare per la prima volta tra l'altro con Dimitri Palagi, non l'avevamo mai avuto a questi microfoni. Ciao Dimitri, buonasera intanto.
Ciao, ciao.
Allora, parliamo con te anzitutto la raccolta firme lanciata su www.firenzesolidale.it riguardante la targa su Ponte Vespucci per i DDN. Ci racconti un po' la storia di questa targa e come mai è stata rilanciata la raccolta firme adesso?
Sono quelle vicende difficili da riassumere perché sono surreali. Diciamo che c'è un elemento di fondo che è la mancanza di una volontà chiara a porre una targa sul Ponte Vespucci per ricordare l'omicidio di Didien, che incrocia la vicenda giudiziaria. Diciamo che formalmente ci sono dei problemi a attestare l'aggravante di matrice razzista dell'episodio che è successo su Ponte Vespucci, a differenza della strage di Piazza Dalmazia. Questo da un punto di vista politico non dovrebbe avere in realtà una grande rilevanza, perché oggi c'è già una targa su Ponte Vespucci, che però è stata messa dalla cittadinanza attiva, dall'associazionismo, non è una targa ufficiale. Il Comune di Firenze aveva realizzato una targa ufficiale che è stata chiesta con almeno due voti dal Consiglio Comunale nella precedente consigliatura e in questa, perché credo che ci si ricordi c'era stato anche un episodio di imbrattamento della targa che adesso è su Ponte Vespucci. In quell'occasione avevamo ribadito all'unanimità come Consiglio Comunale su nostra proposta, ma devo dire che tutte le forze politiche erano d'accordo, che andava messa urgentemente la targa del comune per attestare che il nostro ente aveva attenzione rispetto a quello che era successo, coerentemente con le dichiarazioni che vengono rilasciate di anniversario in anniversario. La prefettura si è contrapposta dicendo che c'è una legge per cui devono passare 10 anni dalla morte di una persona. In realtà quel regolamento parla di intitolazione dei luoghi toponomastici. L'interpretazione che allarga anche alle targhe non corrisponde nemmeno a quanto è stato fatto, cioè ci sono anche...
Quindi per capirci la storia dei 10 anni sarebbe per l'intestazione di una via, per esempio.
Esatto, se noi avessimo proposto di intitolare Ponte Vespucci ai Didi, lì avrebbe fatto valere. C'è una discussione in corso, per fare un esempio più anche più noto, forse sulla diatriba per un luogo toponomastico a Lorenzo Erzetti. In quel caso noi abbiamo chiesto l'intitolazione di un luogo toponomastico. In questo caso è una targa, bene o male come quella che già c'è. L'anno scorso si trova in rete l'allora vice sindaca, si era fatta anche la foto con questa targa realizzata,
Sì, mi
quindi è
ricordo, mi
visibile.
ricordo.
Ora quella targa è in qualche ufficio, perché era nelle stanze della vice sindaca, oggi lei fa la consigliera regionale, quindi ha lasciato Palazzo Vecchio, ci siamo rassicurati che non sia andata in regione, lo dico con un po' di leggerezza, ma c'è grande amarezza nelle mie parole. La soluzione parziale che era stata trovata anche a seguito della raccolta firme, che comunque nel mese di dicembre, in pochi giorni, aveva ottenuto molto sostegno, noi l'abbiamo consegnata alla giunta e siamo andati anche dalla nuova prefetta, che nel frattempo è cambiata. Quello che sarà il momento migliore per agire, mi permetto di dire. Si è scelta una possibilità, che era quella di apporre una targa del Comune di Firenze senza il nome di Vivienne, che era una soluzione parziale. Però la immaginiamo collocata al fianco di quella che c'è già oggi, sarebbe stato quantomeno un passo in avanti, non la soluzione definitiva, ma un passo in avanti. Alla fine è stato scelto di non mettere neanche quella. Noi l'abbiamo scoperto la mattina stessa, diciamo, dell'anniversario del 2021, molto sorpresi anche, perché avevamo capito che comunque si sarebbe proceduto. E invece abbiamo preso atto che così non sarebbe stato. Quindi noi oggi abbiamo una seconda targa per cui sono stati già stanziati le risorse economiche anche per installarla, e anche quella però non troverà collocazione. La Giunta ci ha risposto che la seconda verrà messa in Palazzo Vecchio, esposta in Palazzo Vecchio proprio a fissa. Quindi a questo punto noi abbiamo realizzato come Comune di Firenze due targhe, una sta negli uffici, quella con il nome di Vivienne, e l'altra verrà, non si capisce bene perché, messa diciamo sui muri di Palazzo Vecchio. È una situazione surreale, non ci è stata data fondamentalmente nessuna speranza su un cambiamento rapido della situazione e quindi era necessario rilanciare la raccolta firme. Mi scuso se sono stato lungo, ma è surreale.
No, no, no,
È
assolutamente
tipo.
andava, meritava totalmente di essere spiegata bene, parafrasando insomma un popolare, questa targa non sa da fare, però insomma in realtà si avrebbe da fare, si avrebbe da mettere soprattutto.
No, peggio, si è fatta, ma non sa da mettere.
Esatto, cioè è veramente un paradosso, d'altronde ne viviamo e speriamo tanti negli ultimi giorni, quindi ok, senti, come consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune tu ti spendi per tantissimi temi e comunque il discorso dell'immigrazione e dell'integrazione insomma è sempre uno dei tuoi main topic, diciamo. Com'è la situazione secondo te adesso a Firenze? Cioè si sta facendo abbastanza, si potrebbe fare di più. Dici un po'.
Il fatto che la situazione ancora sia arretrata lo misuro nei commenti che riceviamo del fatto che ci occupiamo troppo di queste tematiche. Questo vuol dire che continuiamo a arretrare dal punto di vista del dibattito pubblico e dell'attenzione istituzionale. C'è molta attenzione alle forme, mi viene da dire, nel nostro comune e c'è stato un rafforzamento di questo, è stata istituita una commissione segre, diciamo, sugli episodi di intolleranza e di odio, però anche in quel caso, e lo abbiamo rilevato anche con Antonella Bundu, non c'è poi una concreta azione nella società per rendersi conto che il problema non sono solo le parole, ma anche le condizioni materiali che si vivono e il tipo di città che si va a costruire. Troppo è lasciato al cosiddetto terzo settore, al volontariato, e dal punto di vista invece dell'investimento delle risorse pubbliche, questo vale per tutto il sociale, non ci sono poi interventi specifici e mirati. Quello per cui noi siamo preoccupati è che ragionando degli investimenti che arriveranno, parlo di quelli economici, dal livello europeo, non ci siano progetti destinati al sociale, diciamo così, al tema anche delle marginalità, dell'integrazione. Quindi preoccupazione c'è, perché questa pandemia sta allargando le forme di disuguaglianza, e come reagirà, come reagiremo poi come società sarà molto importante, ma dipenderà dalle scelte che verranno fatte a livello anche di governo locale. Quindi secondo me siamo in una situazione di quasi sospensione, in attesa che la campagna vaccinale faccia riprendere alcune abitudini, però si diceva niente sarà come prima, i primi mesi. Ora invece sembra che la maggior parte delle persone, anche siccome sta sempre peggio, si accontenti di tornare a come era prima, ma sapete benissimo, sappiamo benissimo tutti i problemi che c'erano, e quindi quelli saranno ancora più aggravati quando ritornerà una pseudo normalità, anche se la normalità non esiste, ma insomma.
In un post Instagram di qualche giorno fa, in cui tu aderivi al digiuno a staffetta per la rotta balcanica, tu hai scritto a un certo punto: quanta ipocrisia si nasconde nella comoda quotidianità in cui ci hanno provato a rinchiudere. Mi è piaciuta molto questa parola, ipocrisia. Era una cosa un po', insomma, si ricollega anche a quello che hai appena detto, però... voglio dire, al di là dell'associazionismo e della società civile, a livello più istituzionale sembra che appunto sia una città con enorme potenziale, parlo ovviamente di Firenze, sia una città con enorme potenziale, con un'enorme massa da poter muovere, ma che alla fine non fa abbastanza. Parlo sempre di accoglienza, integrazione, di progetti legati a questo.
Sì, quello fra l'altro è uno dei post che mi è stato contestato anche da persone che so essere vicine, diciamo così, alla nostra parte politica. Per quello dicevo che...
Come mai ti è stato contestato?
Perché non ci occuperemmo degli altri problemi, è un classico, no? Anche se poi la realtà è che il numero di atti di comunicati stampa che facciamo nessuno riesce a seguirli tutti, perché non facciamo nel quotidiano, è un impegno costante che manteniamo, e quindi giustamente non si riesce a essere informati.
Ok, una critica, come dire, prima di guardare la rotta balcanica, guarda le strade di Firenze, queste cose qui.
Esatto.
Okay.
Però è un classico, non è che sia una novità, ma il fatto che non si è, per questo parlo di ipocrisia, non si riesce a capire che è un problema che ci riguarda. Cioè, come noi affrontiamo questa tematica definisce come affrontiamo tutto il resto, non si possono separare. E quando invece le separiamo, e così viene fatto anche a livello di governo, anche quando si è mossi da buoni sentimenti, la dico in maniera molto rispettosa, diciamo, delle altre forze politiche, si tende a definirla come un'alterità. Cioè, ci occupiamo anche di un pezzo di città che deve essere integrata. Non la consideri già pezzo della nostra città e della nostra quotidianità. Quindi la nostra vita è come se fosse separata dalla loro. E quindi in realtà non stai lavorando per superare il problema. Ti stai atteggiando con un elemento di superiorità rispetto a una condizione che comunque la nostra è di privilegio. E dirlo è quasi considerato una provocazione, ma è un dato di fatto. Noi non siamo ancora riusciti in termini di sistema a mettere in discussione quanto avviene, e anche nei dibattiti in consiglio comunale ci viene detto dalla maggioranza tutte le volte che noi contestiamo che il terzo settore si sostituisce a quelli che dovrebbero essere dei servizi pubblici, e addirittura veniamo accusati di non apprezzare, diciamo così, il mondo, per dire, del volontariato. Non è assolutamente quello, è che tanti dei diritti che dovremmo garantire vengono di fatto appaltati al volontariato. E questo varrà sempre di più anche per quello che oggi consideriamo acquisito, ma in realtà ci travolgerà, secondo me, quanto stiamo cercando di fare per evitare che la situazione peggiori. Dico ipocrisia perché secondo me c'è un atteggiamento difensivo nelle nostre quotidianità. Cioè, chi sta peggio di noi lo guardiamo con timore, perché abbiamo paura che ci possa riguardare, e allora lo neghiamo.
Totalmente d'accordo con questa tua ultima affermazione. Ahimè, io vorrei avere molto più tempo per parlare con te, ma spero che tornerai presto su queste frequenze. Io per il momento, Dimitri, ti ringrazio davvero tanto per il tuo intervento e ti auguro buon lavoro.
Grazie mille.
Ciao.
Ciao.
For Richard Swift, for John and Bill, lifted far before its will, Judy and Smith, for Berman too.
I've met the myth hanging heavy over you. I loved you long, you rose to go. Beneath you songs, perfect angels in the snow. So time to stay, forget these earth, the type of great coronation you deserve.
Eccoci cari amici radioascoltatori, adesso siamo in linea con il nostro secondo ospite telefonico. È un piacere per me parlare con Sly. Ciao Sly, buonasera.
Buonasera.
Sly adesso è a Borgo San Lorenzo ed è arrivato, mi diceva poco fa, è arrivato in Italia nel 2015 dal Togo. Allora, io la prima domanda che ti volevo fare, Sly, è un po', riguarda un po' l'inizio del tuo percorso, no? Cioè, come sei arrivato in Italia?
Praticamente sono arrivato in Italia, cioè in gommone, ecco, nel 2015. E ho lasciato il paese, diciamo, un anno prima che sono arrivato in Italia, perché ho fatto un percorso di un anno.
Hai fatto un viaggio proprio di, cioè il viaggio stesso è stato di un anno più o meno?
Sì, perché quando ho lasciato il paese non sapevo dove andare, quindi ce l'ho lasciato proprio per stare lontano dalla mia famiglia, perché non mi trovavo bene e quindi volevo proprio avere la mia indipendenza.
Senti, che facevi in Togo?
Studiavo, andavo a scuola e poi cioè, vivevo, diciamo, con il mio babbo, perché la mia mamma non l'ho conosciuta perché è morta quando ero piccino, quindi la mamma non l'ha conosciuta. E poi cioè, il mio babbo lavora nel governo, quindi vengo da un paese dove regna la dittatura, quindi lui fa parte di questo gruppo che non mi mettevo d'accordo, mi vergognavo del lavoro che faceva lui, perché mi dispiaceva vedere le persone soffrire mentre quelli del governo stavano bene.
E quindi hai deciso di partire?
Sì, ho deciso di
Ma
partire.
nel tuo caso
Cioè,
l'Italia era la destinazione o hai detto non sai
praticamente, in
dove...
realtà l'Italia non era la destinazione. La destinazione mia era di trovare un posto dove nessuno mi conosce, dove posso creare la mia vita. Quindi, quando sono partito, sono andato direttamente in Niger. E da lì con il vento mi sono trovato in Libia, cioè con il vento in senso che cioè, sono partito così senza decidere, ecco, insieme agli altri ragazzi che ho incontrato durante il viaggio.
Quando affrontavi il viaggio per arrivare qua, quanto che ci hai messo appunto, mi dicevi un anno, che cosa ti dicevi? Cioè, come facevi ad affrontare, mi immagino, tutte le difficoltà di un viaggio del genere, pensando appunto di arrivare a una destinazione?
Cioè, praticamente ogni giorno del mio viaggio, cioè tutti i giorni del mio viaggio sono diversi, quindi mi sveglio e che capita, cioè, nel senso
Lo
che non è
affronti.
che ecco, lo affronto, non è che ho avuto proprio un percorso disegnato su un foglio per dire che vado direttamente lì. Ecco,
Cioè, tu dicevi
arrivo a un posto,
da qualche parte arriverò,
ecco,
basta sopravvivere.
arrivo a un posto. E se non mi piace cerco di cambiare il posto, quindi il mio viaggio è stato così. E
E in
come
Italia
sono
dove
arrivato?
sei? In Italia dove sei arrivato?
Sono arrivato in Sicilia.
Ok, e dalla Sicilia poi direttamente in Toscana o hai fatto delle tappe intermedie?
Direttamente in Toscana,
Ok.
perché non c'era il posto per noi in Sicilia, quindi quando mi hanno sbarcato direttamente sono venuto in Toscana.
Ok, quanto ci hai messo a imparare l'italiano? Perché sento che c'hai un italiano quasi perfetto, davvero, cioè ti faccio i complimenti. E alla fine dal 2015 sono 5 anni, però immagino magari non hai iniziato subito. In 3-4 anni, come l'hai imparato così bene?
Praticamente quando sono arrivato stavo da una famiglia italiana che in senso non riuscivamo a comunicare, quindi il mio primo scopo è stato quello, cercare di sapere la lingua per poter parlare con loro, perché loro non parlavano né inglese né francese, quindi ho iniziato a studiare la lingua A1 e A2, poi dopo ho fatto la scuola media.
Ecco, perché tu in Italia sei stato appunto ospite di una famiglia, ma sei stato anche in un centro o hai fatto l'esperienza anche in un centro o no?
Praticamente è come un centro che questa famiglia hanno dato in affitto un appartamento di su a un centro d'accoglienza che si chiama Cristoforo.
Ok.
Quindi noi eravamo lì. Praticamente vivevamo più in famiglia che in centro.
Senti, adesso che lavoro fai?
E io lavoro a HP Sound, cioè un'azienda che ha due nomi, sia HP Sound che Chiari, che fanno degli strumenti di concerti, le casse, gli amplificatori e tutto a San Piero a Chieri.
Ok, ed è un lavoro di cui avevi già un qualche competenza o l'hai imparato facendolo?
Praticamente cioè, loro hanno avuto fiducia in me che insegnandomi quelle che fanno loro riesco a imparare in fretta, quindi cioè, è successo così che mi hanno introdotto nella loro azienda, mi hanno insegnato per qualche mese e poi
Hanno fatto una sorta di tirocinio, insomma.
no, mi hanno fatto subito il contratto.
Sì, no, 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 non a livello contrattuale, intendo un tirocinio, cioè ti hanno proprio insegnato, ti hanno proprio, diciamo, dato anche le basi, no? E la fiducia per insegnare un...
Sì, certo, quello.
Senti,
Perché quando.
la tua storia ad ascoltarla sembra una storia molto positiva, effettivamente, cioè una storia che ha un bel messaggio e anche un bel epilogo, no? Sei contento di come ti vedi adesso rispetto a come ti vedevi appunto quando sei partito?
Sono contentissimo perché a vedere che diciamo cioè, ho fatto tutto in fretta, secondo me, perché in 5 anni per poter fare tutto questo viaggio, imparare un'altra lingua, integrarsi, avere la famiglia e per cioè, poi i bambini che amo
Tu hai
tantissimo,
dei figli? Ah
cioè
sì? Ok.
Praticamente sì.
Ah, non lo sapevo, non lo sapevo.
Ho 3 figli, perché da zero sono andato fino a 3, perché ho incontrato Mariana che aveva già 2 figli e insieme abbiamo fatto un altro, c'è un'altra figlia.
Che bello.
Quindi c'è una famiglia che amo tantissimo
Senti, tu
e sono andata
nell'ultima
bene.
cosa che hai fatto tutto in fretta, che mi ha fatto anche ridere, e poi dice, sono arrivato a imparare la lingua, integrarmi, cioè questa parola. Tu ti senti, molto integrato?
Sì che mi sento molto integrato, anche si può dire anche nel mio paese, non è che cioè, tutti mi possono volere bene, ecco, basta accontentarsi delle persone che ti amano. E cioè, in senso bastarti, capito?
Certo,
Cioè, non so se mi capisci, delle persone che
assolutamente,
ti amano
assolutamente.
e ignorare quelle che ti odiano.
Ma questo
Nel
succede
senso, vedere
ovunque,
il
dici?
bene che il male.
Certo. Senti,
Ecco.
ma alla fine, siccome insomma la nostra trasmissione parla di questo, ma insomma tutti i giornali, i media, chiunque negli ultimi anni anche ha parlato di questo, si discute un sacco sul fatto che l'Italia possa essere o sia più o meno un paese accogliente. Tu come la percepisci?
Praticamente, cioè, prima di essere accolto da qualcuno, sei te che devi accoglierti te stesso. Non lo so se mi capisci questo termine. È un po' difficile, nel senso, se sai cosa fare, capito? Cioè, sai cosa fare, sei te che devi avere proprio la pazienza di essere accolto. Può darsi
Ok,
che non viene accolto in maniera in cui vuoi te,
quindi dici,
però
cioè,
in
che
un'altra maniera.
devi cercare anche di fare qualcosa per farti ben volere in qualche modo, per farti conoscere soprattutto.
Sì, c'è una cosa così, diciamo, ecco, però ignorare alcune cose non ti possono accogliere al 100%, quello di sicuro sì.
Ok, tu hai sentito, ti è capitato mai nel tuo percorso di vivere dei momenti in qualche modo anche proprio di non accettazione, di cattiveria gratuita, di pregiudizio da parte degli altri? Le hai sentite mai queste cose su di te?
Quello di sicuro sì. Perché do sempre questo esempio che non puoi entrare nell'acqua senza essere bagnato, capito? Cioè, in senso che siamo in un paese in cui siamo minoranza, capito? Cioè, è una cosa nuova. Se boh, ritorniamo indietro 50 anni fa, i numeri dei stranieri, precisamente neri, che sono attualmente in Italia, non c'erano questi numeri. Quindi,
Quindi
cioè.
è un fenomeno nuovo, dici, ed è un fenomeno che prima va in qualche modo un po' capito, no? Cioè, nel senso, bisogna dargli il
Ecco, è
tempo.
come è arrivato il Covid e poi è
Certo.
passato quasi 1 anno o 2 anni e ci stiamo abituando, però stando un po' attenti. E secondo me, cioè, l'accoglienza in Italia al 100% ci metterà, diciamo, un po', però ecco, bisogna continuare così piano piano e andrà tutto bene con
Ok.
nuova generazione.
Io sono molto felice di sentire dire da te questa cosa, perché spesso magari, non lo so, io sono meno ottimista di così, però mi fa tanto piacere che tu abbia detto che almeno per le nuove generazioni andrà sempre meglio. E ti ringrazio davvero un sacco, un sacco, un sacco per averci raccontato la tua storia in questa
Grazie
giornata.
mille,
E buon lavoro
grazie
e niente, un abbraccio a tutta la tua famiglia.
mille. Grazie mille, grazie.
Ciao, Sly.
Smile my eyes for you.
E il nostro spazio insieme anche per questa settimana termina qua. Io vi auguro una serenissima serata e delle buone feste, insomma una buona Pasqua, perché noi ci risentiamo, vi ricordo, fra due mercoledì sempre alle 18:30. Spero che approfitterete di questi giorni anche per, magari, non so, mandarmi una mail oppure uno WhatsApp al 366 10 14 094, che è il numero appunto WhatsApp di Nova Radio. Dicevo, mandarmi una mail oppure scrivere contattarmi sui social, o contattare proprio anche la redazione Nova Radio sui social, per raccontarci un po' di esperienze legate al mondo dell'accoglienza, dell'integrazione sul territorio fiorentino, se ci sono spunti, riflessioni, suggerimenti, informazioni che ci volete dare. Come parlavamo poco fa con Dimitri Palagi, la rete dell'associazionismo e la società civile a Firenze è molto forte, ci sono tanti gruppi anche riguardo alla situazione della targa di IDDN, di cui parlavamo per l'appunto poco fa. Veramente il movimento cittadino e di rete è stato enorme per farsi sentire, quindi insomma io so che qualcosa da dire, qualcosa da proporre, da voler fare ce l'avete. Allora mettiamoci insieme e usiamo anche contenitori come questo, come Mai Partiti, per fare squadra e far sentire la nostra voce. Detto questo, vi mando un grande abbraccio, ci sentiamo fra due mercoledì alle 18:30 qui su Nova Radio con Mai Partiti. Ciao da Giacomo Alberto Vieri.
Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri, in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 18.
Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio, d'accordo? Con una minoranza.
Vabbè,
e qui.